Sì, non ci sono ancora dati definitivi sul sito dell'osservatorio indipendente delle elezioni tunisino ufficiale, quindi sono pubblicati finora, diciamo così, delle risultati definitivi per quasi la maggioranza delle province tunisine, ma non ancora la totalità, e quindi siamo, diciamo così, a risultati parziali ma avanzati, ecco. E come dicevi, Nahda si conferma in seconda posizione dietro a Nida Tunis, l'appello della Tunisia, che è questa coalizione detta neo-burghibista.
Perché è detta così? Sono in qualche modo, come dire, legati al passato?
Sono delle formazioni politiche, in modo particolare il capo della coalizione, questo Sibsi, Beji Sibsi, che è una personalità legata all'epoca di Bourguiba, legata al partito del Dustur, storico partito che ha portato la Tunisia all'indipendenza, e quindi c'è questa nostalgia di ritorno di una Tunisia all'epoca di Bourguiba, che pur non essendo un paradiso era un paese che comunque era in costruzione, ecco, un po' mentre l'era di Ben Ali era un paese che era in distruzione. Un pochino questa è la filosofia, è l'idea, è il sogno che sta dietro a questa nuova tendenza. Ovviamente contiene tutta i contenuti politici dell'era di Bourguiba, cioè un nazionalismo tunisino liberale, però con contenuti sociali, e poi c'è la componente laica. La laicità è un elemento molto forte nell'area di Bourguiba.
Senti Karim, non ci sono ancora i dati, però io so che Gannucci, insomma il leader dei Fratelli Musulmani, ha già dichiarato la sconfitta, ha già telefonato al suo concorrente e quindi ha ammesso in qualche modo quelli che saranno i risultati a breve. Ma senti, che cosa è successo negli ultimi anni a Ennahda? Cosa è successo in questi anni da poter arrivare a una sconfitta con questo partito laico che è nato da poco, nel 2012? Ecco, cosa sta succedendo?
Allora, intanto diciamo che Ennahda è un partito che non ha quella struttura, quella base che hanno i Fratelli Musulmani in Egitto, che è un partito che lavora sul territorio da più di 50 anni. Ennahda è nato molto più tardi, è nato in una nazione in cui, diciamo che quella in cui la filosofia indipendentista del Dustur era dominante, e quindi loro nascono come una piccola minoranza che cresce all'epoca di alla fine del regno di Bourguiba, perché cominciano un po' di problemi, un po' di disagi politici, così, però vengono subito arrestati, mandati in esilio, eccetera, e rimangono assenti dalla scena politica per moltissimo tempo. Sono rientrati dopo la primavera, sono rientrati con le tasche piene di soldi degli Emirati Arabi e dell'Arabia Saudita e compagnia bella, hanno aperto un sacco di sedi attraverso il paese, hanno reclutato giovani per lavorare con loro, eccetera, per cui nel primo tempo hanno guadagnato terreno in modo veramente clamoroso, poi il vento soffiava nel senso dei fratelli musulmani in tutto il mondo arabo, e ci sono state queste prime vittorie elettorali. Bisogna dire che sono vittorie elettorali che non sono mai state schiaccianti, nel senso che avevano nelle elezioni precedenti, quelli per la Costituente, avevano preso, mi sembra, un 40%, hanno dovuto, per governare, fare coalizione con altri piccoli partitini così. Un po' perché la Tunisia è un caso a parte nel mondo arabo, è l'unico paese dove il discorso della laicità è stato sempre un discorso ufficiale, almeno all'era di Bourguiba. Poi è ovvio che Ben Ali ha messo tanta acqua nel suo vino, come si dice in francese, ha diluito molto quel discorso lì e ha giocato un po' con anche lui con la religione. Però è un paese dove ci sono veramente, c'è questa istituzioni che sono legate alla laicità, è un paese dove la situazione della donna è molto avanzata, i diritti delle donne fanno ormai parte così della mentalità della classe media tunisina, e difficilmente le donne tunisine rinuncerebbero a questi diritti acquisiti nel tempo, e quindi c'è un forte elettorato femminile che si oppone all'avanzata dell'integralismo. E un po' perché c'è questo ritorno rispetto alle elezioni precedenti, un po' perché Annada ha governato un po' per questi anni e non si è dimostrato molto meno corrotto dei governi precedenti, si è dimostrato anche poca competenza, non ha dirigenti insomma con esperienza e saper fare. E l'altra cosa è che la crescita, diciamo così, dell'integralismo, della violenza salafita intorno alla Tunisia, sia in Libia che in Egitto che altrove, un po' fa paura, e quindi la gente dice: se qui ci sarà un partito abbastanza vicino, diciamo così, all'ideologia islamista, potrebbe diventare anche una piattaforma che potrebbe facilitare l'ingresso, il transito e l'attività di gruppi che prima o poi la farebbero, cosa che sta succedendo già nel sud della Tunisia. Entrando dalla Libia ci sono dei gruppi che stanno facendo insomma operazioni, interventi, piccoli attentati, cose, intimidazioni sulla popolazione, eccetera. Ecco, tutto questo insieme fa sì che il vento in questo momento non soffia nella direzione del Nada.
Una domanda. Alcuni osservatori hanno messo in rilievo un paio di elementi significativi di questa tornata elettorale. Da un lato la grande astensionismo delle fasce giovanili, forse disilluse nel loro complesso dei risultati della primavera, sia in termini di libertà sia in termini di condizioni economiche. L'emigrazione sì, dalla Tunisia è continuata a ritmi anche più incalzanti che in passato, dopo la primavera del 2011, da un lato, e dall'altro il numero pare elevato di ragazzi, ma anche di ragazze, che sarebbero partiti per la Siria per entrare nelle milizie dell'IS.
Sì, questa è stata, diciamo che anche questo è una cosa che il cui prezzo è stato fatturato politicamente a Nada in cambio dei finanziamenti dai paesi del Golfo, ha lasciato così via libera in Tunisia alle reti di reclutamento di jihadisti per la Libia e per la Siria, sopra in modo particolare per la Siria. Questo è stato, diciamo così, largamente svelato all'opinione pubblica dalla stampa tunisina, dai media tunisini, che rimangono comunque, anche se controllati a maggioranza o dal governo o comunque da uomini d'affari che non hanno tanta voglia di mettersi il governo contro, però diciamo così che le rivolte del 2011 hanno partorito anche tantissime piccoli giornali, piccole radio indipendenti, pirata di qua di là, che difficilmente si possono controllare, che hanno testimoniato questa libertà di movimento dei movimenti jihadisti in Tunisia, e migliaia di giovani che sono stati mandati a morire in Siria, e addirittura le migliaia di ragazze, ma si parla comunque di qualche centinaio di ragazze tunisine mandate a fare il cosiddetto jihad del sesso, cioè a servire un po' da oggetto sessuale ai jihadisti in Siria. Questo, anche se questo secondo aspetto qualcuno l'ha smentito, qualcuno l'ha confermato, non si sa bene se sia veramente nelle dimensioni in cui è stato raccontato, fatto sta che qualcosa c'è stato, insomma, questa collaborazione forte tra alcune reti tunisine e quella diciamo multinazionale che ha fatto arrivare in Siria un po' di tutto, è stato svelato, e questo Nahdal ha pagato un prezzo abbastanza alto politicamente.
Senti Karim, fuori dal gioco elettorale, prima parlavi, cioè a noi piacerebbe pensare che qualcosa di quella rivoluzione sia rimasta. Ecco, parlavi prima della libertà delle donne, di tante radio libere, di un'informazione che sembrerebbe un pochettino più... esiste ancora, insomma, per le strade della Tunisia il barlume di quei giorni lì, o ci piacerebbe dire nulla sarà come prima, è proprio così?
Bisogna conoscere la Tunisia di Ben Ali per capire cosa ha fatto, insomma, cosa hanno fatto le rivolte. La Tunisia di Ben Ali, oltre al fatto che sul piano sociale era, mentre all'epoca di Bourguiba c'era la dittatura, non era così feroce come quella di Ben Ali, però c'era, insomma, parlare del governo apertamente non era molto consigliato, però all'epoca di Bourguiba il tunisino aveva una vita dignitosa. L'epoca di Ben Ali, soprattutto gli ultimi anni, non soltanto c'era questa paura tremenda di pronunciare soltanto il nome del dittatore o di dire qualsiasi cosa che potesse, insomma, offendere il regime, ma in più le condizioni sociali si deterioravano giorno dopo giorno, la vita diventava insopportabilmente cara, soprattutto per le fasce, diciamo così, più povere della gente, soprattutto che abita all'interno del paese, perché la Tunisia c'ha questa forte differenza di livello di vita tra la fascia costiera, che vive di turismo e di un'agricoltura abbastanza ricca, e l'interno, che non ha il turismo e ha un'agricoltura molto povera per mancanza di acqua, e quindi all'interno c'era veramente la miseria, c'è tuttora la miseria più nuda, più cruda, e in più questa paura costante. Oggi in Tunisia la miseria laddove c'era non si è ridotta, anzi forse qualcosa si è peggiorato pure, però c'è un fermento di movimenti, di discussioni, di cose, di idee straordinarie. Non è più quel paese che era soltanto, cioè io l'impressione che avevo quando ci andavo nel tempo di Ben Ali è che era un paese che era come se fosse solo una scenografia per le multinazionali del turismo, e che i tunisini erano lì solo per fare da personale tecnico, di servizio quando servivano. Oggi è un paese con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue difficoltà, ma nel quale comunque la gente parla, scrive, manifesta, si incontra, insomma c'è di tutto. E questo a lungo termine è un esempio unico in tutto il mondo arabo che a lungo termine comunque secondo me porterà dei risultati anche per dimostrare che tra la dittatura dei partiti corrotti, nazionalisti arabi militarizzati e le orde integraliste di Italia Gola, c'è qualcosa che si chiama una società in cui la gente può parlare, può anche confrontarsi politicamente senza farsi a pezzi.